Però vedete, questo meccanismo della responsabilità del direttore del giornale si riflette sulla libertà del giornalista di informare. Se io direttore sono responsabile di ciò che pubblica il giornale, devo avere gli strumenti per bloccare il giornalista e dirgli no, guarda caro, questo articolo non si pubblica perché non voglio avere l'ennesima querela. Io sono responsabile della testata. La legge sull'ordinamento sull'ordine dei giornalisti ha una previsione che è stata molto contestata, per cui il direttore del giornale deve essere a sua volta un giornalista professionista iscritto all'ordine. E l'ordine dei giornalisti è composto da due sezioni, da due albi, è l'albo dei giornalisti professionisti e l'albo dei cosiddetti pubblicisti. Pubblicisti sono, diciamo, coloro che pubblicano su riviste specializzate e non sono giornalisti professionisti, in sostanza. I pubblicisti, si diventa pubblicista attraverso la pratica. Uno deve dimostrare di aver scritto sui giornali un certo numero di pezzi negli ultimi due anni a pagamento. Può anche scrivere su Cavalli Segugis, mitica testata, no? O Vino e Salame, ancora più interessante. Può essere specializzato in pepe e aver scritto 800 articoli sul pepe, che piccante come argomento, e il fatto di averle scritti ed essere stato pagato gli consente di diventare pubblicista, ma pubblicista non è un giornalista professionista, mentre il giornalista professionista diventa tale soltanto tramite esame. Deve avere un praticantato, deve essere stato praticante e quindi essere iscritto all'apposita sezione dei praticanti e quindi essere stato sfruttato da una testata giornalistica per fare pratica, dopodiché, dopo 18 mesi, se ben ricordo, di pratica, può presentarsi a questo esame professionale che è fatto dall'ordine, con una commissione composta da giornalisti e magistrati presso il Tribunale di Roma. Ed è un esame sostanzialmente di italiano, no? Di capacità di scrivere un articolo. Notate che non c'è nessun titolo professionale. Non è chiesto che il giornalista abbia un titolo di studio. E questa attualmente è una subdola campagna che sta facendo l'ordine ai giornalisti per cercare di bloccare ulteriormente l'accesso all'ordine. Tutti gli ordini professionali hanno il loro obiettivo, quello di bloccare l'accesso all'ordine professionale. Alcuni sono bravissimi, notai, alcuni sono molto meno bravi, avvocati, ma tutti hanno, ovviamente, bravissimi sono i medici naturalmente, e hanno l'obiettivo corporativo di chiudere l'ordine. Meno sono i dentisti, più i dentisti sono cari, no? È ovvio. Per cui sono tutte strozzature, guardate un po', del mercato. Se c'è una cosa in opposizione al mercato è la corporazione. Perché è chiaro che se io potessi istituire l'albo professionale dei professori di diritto costituzionale, potrei poi aumentare le mie quotazioni, siamo in pochi, e di conseguenza possiamo stabilire noi il prezzo. Non a caso le liberalizzazioni hanno sempre gli ordini professionali come obiettivo critico, ma non riescono mai a scalzarle perché gli ordini professionali sono particolarmente potenti. Se avete seguito la polemica sull'ordine professionale degli avvocati, sulla questione delle farmacie, dei farmaci, sulle tariffe minime degli avvocati, sulle pratiche dei notai, polemica di questi ultimo anno e mezzo, da quando il ministro Bersani si è messo a toccare gli interessi professionali. Allora, dai taxi che sono a numero chiuso, alle farmacie che sono a numero chiuso, agli avvocati, notai e così via, sono tutte corporazioni che si autodifendono e si autodifendono negando la concorrenza del mercato. E questo costituisce un mondo che si sottrae all'idea che il mercato, tramite la concorrenza, porti i prezzi ad abbassarsi. Vecchio mito della mano invisibile. La mano invisibile è di solito quella che ti frega il portafoglio, ma pare che magari la mano invisibile sia anche quella che regola il mercato, e qualcuno è sospetto che sia sempre la stessa mano. Allora, l'ordine dei giornalisti attualmente sta proponendo, tiriamo avanti, va. Sta proponendo di introdurre obbligatoriamente un titolo di studio per accedere all'esame da giornalista. E questo naturalmente sarebbe un grosso problema. Un grosso problema. Dovete pensare che i giornali non sono soltanto i giornali di carta che pochi leggono, sono anche i settimanali, ma sono anche le testate giornalistiche di radio e televisione. Allora, il problema è chi è che è abilitato a usare gli strumenti mass media, gli strumenti di comunicazione di massa per informare. Questa è una questione molto grossa, perché voi vedete che lavorare sulla restrizione dell'ordine dei giornalisti significa indirettamente operare anche nella restrizione dell'accesso agli strumenti di comunicazione di massa. È vero che se volete scrivere una lettera al direttore la potete scrivere, è vero che se voi mandate una lettera a una testata giornalistica o a una radio privata o a una televisione può essere che vi pubblichino quella cosa, perché non è che per pubblicare sui giornali bisogna essere giornalisti professionisti, questo no, chiunque può pubblicare sui giornali. Tanto è vero che per diventare giornalista bisogna aver fatto pratica ed aver pubblicato sui giornali, così anche per diventare pubblicista. Ma è anche vero che il giornale è un'impresa e questa impresa è governata da un sistema complesso il cui apice, da parte il proprietario della testata, è il direttore che è un giornalista professionista e il cui staff giornalistico è fatto da giornalisti professionisti. Per cui l'accesso alla professione dei giornalisti è un accesso anche al dominio sull'informazione. E quindi qualsiasi restrizione dell'accesso all'ordine dei giornalisti finisce con essere un bel pregiudizio per la libertà di stampa, per la libertà di informazione. La Corte Costituzionale, vi ho già portato l'altra settimana la sentenza perché riguardava la libertà di associazione, e la Corte Costituzionale ha assolto l'ordine dei professionisti, dei giornalisti, dicendo appunto che l'ordine dei giornalisti non è un sistema per impedire a chiunque di scrivere sui giornali, chiunque può scrivere teoricamente sui giornali, ma è un sistema che garantisce a chi lavora professionalmente nei giornali un certo livello di indipendenza e di autonomia. Questo è un discorso molto serio e anche molto difficile, perché il giornalista è, da un lato, un professionista dell'informazione, è colui che garantisce l'informazione, ha delle forme anche di protezione della sua attività. Per esempio, un certo livello di segreto professionale. Dall'altro, il giornalista, essendo un professionista, è un dipendente, ha un rapporto di impiego con la testata giornalistica. E questo suo rapporto di impiego è condizionato dal direttore, che decide se pubblica o non pubblica, che cosa pubblica, perché ne è responsabile. Ed è condizionato dalla proprietà. La proprietà di una testata giornalistica non è neutra, nessuna norma parla di neutralità, il proprietario del giornale sceglie il suo direttore, E questo è un rapporto fiduciario. Per cui quando non gli va più bene la linea editoriale del giornale, lo licenzia e cambia il direttore. Questo è stato giustificato importando dalla Germania la categoria delle imprese in genere, delle organizzazioni di tendenza, partiti, sindacati, associazioni culturali, associazioni religiose, sono organizzazioni di tendenza in questo senso. Se io fondo il Partito Comunista d'Italia, non è che per assumere una segretaria faccio un concorso e magari prendo una che simpatizza per AN. Un'organizzazione di tendenza deve avere un certo rapporto fiduciario interno. Allora, se io fondo una scuola cattolica, non è che devo far insegnare chiunque, farò insegnare delle persone che corrispondono al mio indirizzo culturale. Quindi il mio rapporto di scelta non è un rapporto neutro, è un rapporto improntato su una tendenza. Su un giornale che si chiama L'Unità non farò scrivere, se sono direttore dell'Unità, uno che la pensa in maniera politicamente completamente diversa, e lo stesso lo farà Il Secolo d'Italia oppure Il Giornale, perché sono giornali di tendenza. Alcuni hanno esplicitamente scritto organo del partito, alcuni non ce l'hanno scritto, ma guarda caso si prendono i contributi pubblici in quanto organi di partito, perché basta che un deputato o due deputati dica quello è il mio organo e quello accede al finanziamento pubblico. E molti giornali che si dicono indipendenti in realtà sono giornali di partito, per quanto riguarda i contributi quantomeno. E comunque sono giornali tenuti da un proprietario, è ovvio, e questo proprietario ovviamente si sceglie il suo direttore, e questo direttore in qualche modo dovrà rispondere. Allora, può essere che il proprietario sia semplicemente un imprenditore che non ha nessuna presenza in politica e l'interesse è soltanto che il giornale sia inattivo, e quindi si sceglierà un direttore che riesce a impostare un giornale che attragga lettori, ormai che attragga soprattutto pubblicità, che è l'altro grosso problema. Può essere invece che sia un editore, un proprietario che voglia avere una linea politica, perché magari ha deciso di abbandonare la Ferrari e di entrare in politica, e a questo punto si sceglierà un direttore del giornale di tendenza, cioè che corrisponde al suo programma politico. Non è che lui entri con l'idea liberalismo, liberalismo, liberalismo e si prende un vecchio statalista, stalinista che dice ah basta col mercato eccetera, no? Sarebbe anche schizofrenico. Allora vedete come il meccanismo sia un meccanismo davvero complesso, oggettivamente complesso, in tutto il mondo è complesso questo meccanismo. Proprietà, editore responsabile, che deve essere un professionista, ma un rapporto fiduciario, e a sua volta responsabile della linea del giornale, addirittura responsabile penalmente per la vigilanza su ciò che si pubblica. Per cui lui risponde al proprietario della linea del giornale, nonché del successo economico del giornale, e risponde al giudice per quanto riguarda gli eventuali reati a mezza stampa. Per quel giornalista che fa un'inchiesta e inchioda un deputato a una certa responsabilità penale, ma poi questa finisce con essere inconsistente e il deputato si incavola e gli fa una querela e gli chiede 2 milioni di euro di danno, quello è un reato di diffamazione mezzo stampa, di cui risponde il giornalista, ma può rispondere anche il direttore per mancata vigilanza. Per cui io la querela la proporrò ad entrambi, contro entrambi. Allora, qual è la libertà di informazione che residua al giornalista? Questo finisce con essere il vero problema. E la Corte dice, allora, l'esistenza di un ordine dei giornalisti mira a questo risultato. Mira al risultato di dare ai giornalisti come dipendenti di un giornale, di una testata giornalistica, la possibilità di avere un filtro, un'organizzazione che li tuteli, ne tuteli l'indipendenza. E uno potrebbe dire, ma c'è bisogno di un ordine professionale? anche perché esiste la Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato dei giornalisti. E infatti non si riesce mai a capire quale sia il ruolo del sindacato dei giornalisti e il ruolo dell'ordine professionale. Perché l'ordine professionale non è un'organizzazione sindacale, è l'organizzazione che deve certificare il livello professionale del giornalista. Uno diventa professionista della stampa perché supera un esame professionale e perché risponde a alcuni requisiti professionali che vengono controllati dall'albo. Se un giornalista si comporta male rispetto alle regole deontologiche dell'albo, deve essere radiato. Quel giornalista che era anche direttore di un giornale, naturalmente non ufficialmente di partito, che era collaboratore dei servizi segreti e pubblicava ciò che gli passavano i servizi segreti, nonché passava ai servizi segreti delle informazioni, no? Non so se avete seguito questo scandalo, subito soppito della stampa di 2 anni fa, quel giornalista è stato radiato dall'ordine dei giornalisti, spero. Non sono andato a controllare, ma spero che l'abbia radiato, perché è venuto meno a un obbligo professionale. È come se un avvocato se ne intendesse con la controparte e si fosse messo d'accordo a perdere la causa. Va cacciato a calci del sedere. Se l'ordine non lo fa, allora l'ordine non serve a niente. L'ordine deve garantire la tenuta professionale della corporazione. È l'unica giustificazione che può avere. È l'interesse pubblico che giustifica l'obbligo di iscrizione, quindi la limitazione alla libertà negativa di associazione. È l'unica giustificazione che c'è un ordine. Per cui un ordine tanto più si giustifica quanto più è attento a controllare la deontologia professionale dei suoi appartenenti. Vi dicevo, il giornalista ha dei privilegi, per esempio gli è riconosciuto un certo livello di protezione del segreto. In parte che potrebbe essere anche un segreto che lui protegge nei confronti del suo direttore. Questo è un problema che è stato risolto dal nuovo codice di procedura penale, perché in precedenza non esisteva la norma. E l'articolo 200 del CPP: non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione i ministri di confessione religiosa, gli avvocati, procuratori legali, consulenti tecnici, notai, i medici, chirurgi, farmacisti, gli esercenti di altri uffici a cui la legge riconosce. E poi il terzo comma dice: le stesse disposizioni si applicano ai giornalisti professionisti, vedete, solo i professionisti e non i giornalisti dilettanti e neanche i pubblicisti, iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario, informatori. Per cui il giornalista può opporre al giudice, e quindi può opporre a chiunque, il segreto professionale per quanto riguarda il nome dell'informatore. Allora questo si pone un bel problema, perché il giornalista scrive Roberto Bin, oltre che essere fesso è anche un ladro, e firma per cui è riconoscibile, lo scrive sul Resto del Carlino, intanto scrivono tante quelle fregnacce, non è più nemmeno nessuno se ne accorge, e lo firma. Roberto Bin fa querela, lo porta davanti al giudice e lui dice: eh no, io ho dei documenti, mi è stato rivelato da una persona che non posso dire. Perché non posso dire? Segreto professionale. Allora scatta la seconda parte di questo articolo. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato, diffamazione, per cui si procede, e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte delle notizie, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte della sua informazione. Vedete come anche qui il problema si rivela nella sua complessità. Perché se il giornalista dice: me l'ha detto il derubato, io non ho altre prove, ma Tizio mi ha assicurato che Roberto Bin gli ha fregato i soldi del tavolo, è chiaro che a questo punto, se si protegge il suo diritto di riservatezza, io non ho nessun'arma, io cosa posso provare? Non so chi l'ha detto e quindi non posso smentire. Non è che posso portarmi un testimone che io non l'ho detto o che, lui non, o che io non l'ho fatto, no? Testimonianza negativa non esiste. Per cui l'unico modo che io ho per difendere il mio diritto alla dignità personale è dimostrare che la sua fonte è falsa. Ma se non so chi è la fonte, come faccio a dimostrarlo? Allora, il segreto gli è riconosciuto, il giornalista, ma solo se, non rivelando la fonte, non finisce con impedire al giudice di accertare la fondatezza della notizia stessa. La stampa può essere sequestrata, su questo direi che non ci sono particolari problemi. I particolari problemi invece derivano dalla trasformazione del concetto di stampa, quello sì. Se c'è un settore che ha avuto una trasformazione globale è proprio quello dell'informazione e quindi della stampa, su cui il sistema giuridico è in ritardo strutturale, no? Non abbiamo ancora assestato il sistema televisivo e ormai il sistema televisivo si è già ampiamente allontanato da quello che è l'oggetto comune. Se dobbiamo pensare che cos'è la stampa, la televisione non è stampa, o è una stampa con particolari problemi, ma oggi la comunicazione non è più televisione via etere. C'è il satellite, c'è il cavo, c'è internet, c'è tutto quello che viene fatto in internet, tanto è vero che se uno vuole leggere un giornale oggi apre internet, ma se vuole leggere altre informazioni c'è mille altri canali, tra i blog, testate giornalistiche più o meno camuffate e così via. Io stesso sono responsabile di un forum di diritto costituzionale che mi sono inventato anni fa, non so quale sia lo stato giuridico di questo forum. Non mi sono mai neanche molto preoccupato. Temo che ormai sia illegale, nel senso che non l'ho mai registrato come testata giornalistica, ma anche perché non è una testata giornalistica. Non è periodico. Vengono pubblicate le informazioni man mano che arrivano. E giuridicamente che cos'è? Non lo so. Non mi sono ancora posto il problema, forse un giorno dovrò pormelo, spero non di fronte al giudice. Però vedete, la trasformazione del sistema dell'informazione è tale per cui la disciplina legislativa è sostanzialmente saltata. Allora noi abbiamo avuto una stagione in cui l'alternativa alla stampa si chiamava radiotelevisione. Radiotelevisione era uno strumento che si stava diffondendo, ma aveva una unica condizione di pensabilità, che era l'antenna televisiva, per cui si trasmetteva tramite via etere. Via etere significa impegnare dei canali di frequenza. I canali di frequenza sono tendenzialmente limitati, già questo discorso l'ho fatto a suo tempo, e di conseguenza i canali assegnati all'Italia sono in numero limitato, mettiamo che siano 12, fate conto, e sono assegnati all'Italia tanti quanti sono assegnati, che so io, agli Stati Uniti, alla Francia, alla Germania, eccetera. Per cui è come se alla stampa su carta italiana fosse assegnato un certo arisma di foglie e basta. Il problema è, quello è l'arisma disponibile, resa disponibile dalle convenzioni internazionali. Se tu va a invadere il canale di un altro paese, quello può offendersi, gli stai occupando dello spazio, è come se costruissi una casa sul suo territorio. Allora, il problema della televisione è stato gestito per tutta la fase storica, diciamo, nella logica di avere un'unica risma di carta disponibile e quindi di riuscire a organizzare l'informazione in un sistema di risorse limitate. E questa soluzione è stata la soluzione Rai TV come monopolio dello Stato, che ha una base costituzionale. Articolo 43. Siamo, come vedete, stiamo parlando di libertà di stampa, di diritti fondamentali, ma stiamo leggendo una norma che riguarda i rapporti economici, la Costituzione economica cosiddetta. A fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Questa è la norma che legge da oggi fa quasi sorridere, perché la Comunità Europea non tollererebbe che venisse applicata, ma è la norma con cui per esempio si è istituita il monopolio dell'energia elettrica in Italia, l'Enel, e poi monopolio che è stato superato proprio per la normativa comunitaria. Quello è stato un monopolio, c'è stato il monopolio degli zuccheri, il monopolio dei tabacchi e il monopolio televisivo. La Corte Costituzionale, sollecitata a rispondere al quesito, ma il monopolio televisivo è compatibile con le altre libertà costituzionali? Ha risposto di sì. Ha risposto di sì in termini di articolo 43. È una questione di bilanciamento. Da un lato abbiamo la libertà di espressione, per cui massima diffusione dei mezzi di comunicazione, e sullo stesso versante l'articolo 41, l'iniziativa economica privata e libera, per cui ciascuno ha libertà di imprese. Allora, ciascuno ha libertà di imprese, la televisione è un'impresa che serve a dare informazione, tra il 41 e il 21 la bilancia propende contro il monopolio, ma per la liberalizzazione del mercato, naturalmente. Tutti possono essere imprenditori televisivi. La Corte dice, sì, ma l'altro peso della bilancia è questo. Noi nel settore televisivo ci troviamo nelle condizioni tipiche dell'articolo 43. Perché? Perché è un servizio di preminente interesse generale? Sicuramente sì. Televisione, libertà di stampa, eccetera. Cioè le stesse motivi per cui la televisione si collega alla libertà di stampa ne fa diventare uno strumento di interesse generale, principale canale di informazione. In secondo luogo, siamo in un settore dove le condizioni sono tendenzialmente di monopolio. Perché di monopolio? Perché i canali sono pochi e di conseguenza se il servizio pubblico cede dei canali al servizio privato, per i costi di impianto e per la scarsità di risorse si formerà un oligopolio, anzi tendenzialmente un monopolio. Questo la Corte lo scriveva nel lontano 1959, sentenza 59 del 60, 1960, o sentenza 60 del 59, 59 del 60, nel 1960, fino a prova contraria. E pensate anche la lungimiranza di questa logica, cioè la Corte Costituzionale, che è un giudice, aveva già percepito l'idea che una liberalizzazione della televisione avrebbe portato un monopolio privato accanto a quello pubblico, per cui una situazione non di libero mercato, ma di mercato concentrato. Allora la Corte dice, se il mercato è un mercato tendenzialmente duopolistico o monopolistico, noi dobbiamo pensare dove si realizzino meglio le condizioni di pluralismo che sono richieste dall'articolo 21. Ecco che l'articolo 21 si sposta dal piatto della bilancia libertà di iniziativa economica impresa televisiva al piatto della bilancia monopolio televisivo pluralismo, in base al ragionamento che il valore dominante è l'obiettivo del pluralismo informativo. Dove si realizza meglio il pluralismo informativo in un sistema tendenzialmente duopolista? Nel monopolio pubblico, non nel monopolio privato, perché al pubblico tu puoi porre regole che al privato hai molto più difficoltà a porre, benché ci siano. E allora la Corte dice tutto ciò spiega perché, stando così le situazioni di fatto, limitazione dei canali etere, costi degli impianti televisivi, e restando di conseguenza probabile il rischio di un monopolio privato, si giustifica il monopolio pubblico, a condizione che il monopolio pubblico garantisca i livelli di pluralismo. E come si garantiscono i livelli di pluralismo? Vedete, qui comincia a infiltrarsi nel sistema il problema di come venga gestito il monopolio televisivo pubblico. È tutto il problema del sradicamento della Rai TV dalla maggioranza del governo, cioè il rapporto tra Rai TV come società monopolistica, ente monopolistico, pubblico, e potere politico. Nasce da questa sentenza, ma nasce da questa sentenza perché la sentenza dichiara quello che è un problema oggettivo. Beh, di questo magari ci avviciniamo a questo problema. Sa, la privatizzazione è sempre una cosa che non significa nulla. E cosa vuol dire privatizzare? Cioè, l'università è un ente pubblico. Privatizziamo l'università. Dopo? Il problema è chi è il privato che si compra l'università. Come viene costruito il soggetto privato? Perché il pubblico e il privato è un regime giuridico, è soltanto un regime giuridico. Se noi facciamo della società una fondazione, abbiamo transitato da un regime di ente pubblico al regime del codice civile, ok? E diventa un ente privato. Dopodiché l'ente privato chi gli dà i soldi? Cosa sono? Azioni, sommenzioni, lasciti. E come si organizza l'ente privato? Quello è il problema. Per cui privatizzare la RAI è una cosa che può avere significati molto diversi. La mettiamo sul libero mercato nel senso che è una società per azioni già adesso, la mettiamo sul libero mercato di azioni e le compra chi le compra. Questo è un modello di privatizzazione. Dopodiché, quanto costa la RAI? Alcuni fantastiglioni, chi se la compra? Sono 3-4 persone che se la possono comprare nel mondo. Abbiamo realizzato un passaggio da un sistema di controllo politico a un sistema di mercato? No, abbiamo ricostituito un monopolio, no? Monopolio privato. L'altra cosa sarebbe dire facciamo una fondazione in cui partecipano una serie di enti talmente numerosi che nessuno riesce a controllarlo. Allora, capito? Il problema non è privatizzare, il problema è costruire un meccanismo. Che sia di diritto pubblico o di diritto privato, questa è la conseguenza finale, ma bisogna riuscire a capire che cosa si vuole fare, dove si mettono i comandi della RAI. Si tolgono dalla politica e si danno a chi? Perché l'alternativa è la politica. Qual è? In questo clima di antipolitica, qual è l'alternativa alla politica? Grillo? Diamo a Grillo di gestire la RAI? La diamo ai giornalisti? Ne facciamo una corporazione? La diamo all'università? C'è stata anche questa proposta, immaginate la RAI gestita dall'università. L'imprenditore che gestisce un'impresa, chi lo nomina? A chi risponde? Che obiettivi gli vengono dati? Chi ne valuta il raggiungimento degli obiettivi? Quello è il problema. La forma giuridica pubblica privata è l'ultima delle questioni rilevanti. Ma naturalmente è la più semplice, perché quando uno dice privatizziamo, tutti dicono acqua, bravo, bello. Come se il diritto privato garantisse più del diritto pubblico. Questo è un discorso che meriterebbe fare. Siete un po' troppo alle prime armi per questo. Ci vediamo al quinto anno, se volete facciamo un seminario sul problema pubblico-privato nel diritto. Facciamo per privatisti, sono cose carine. Vabbè, il monopolio pubblico, come sapete, è stato superato dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale, però 2, 3, 4 di questi episodi meritano di essere ricostruiti per riuscire a capire il problema attuale della RAI. Perché diciamo, l'inquadramento che la Corte Costituzionale ha dato del regime costituzionale della Rai TV è una cosa molto lontana dal sistema che si è creato di fatto. E oggi ci troviamo di fronte a una situazione anche scabrosa, perché la stessa Comunità Europea, Commissione e prossimamente Corte di Giustizia, sta minacciando di sanzioni l'Italia perché ha un sistema radiotelevisivo fuori dalla legalità, non costituzionale, ma perfino comunitaria. Per dirvi come il problema sia diventato non più gestibile. Allora magari domani dedichiamo un'ora a capire quali sono i paletti che sono stati fissati, dove il sistema è esondato. A domani.